Caro imprenditore, ti do il benvenuto in questo nuovo podcast del blog di Efficacia Fiscale, il blog con le soluzioni fiscali specifiche per tutti gli imprenditori che hanno un SRL o che ne vogliono aprire una nuova. Oggi andremo insieme a trovare la soluzione a questa domanda. Conviene vendere un immobile con IVA o senza IVA? Questa è la domanda che mi ha fatto una mia cliente, imprenditrice del settore immobiliare, ovviamente, che ha acquistato una serie di consulenze con me e che sta valutando insomma, più opportunità immobiliari, in sostanza, e con l'opportunità di acquistare queste strutture, di ristrutturarle e poi rivenderle, sia come privato, sia come possibile SRL futura da costituire. E lei sa che se acquista questi immobili con una SRL e questi immobili sono detenuti per più di 5 anni, può eventualmente venderli senza IVA. Dunque, mi ha semplicemente chiesto di fare dei calcoli di convenienza, se gli conviene vendere questi immobili con IVA o senza IVA nel caso in cui li acquistasse come SRL. E quindi mi sono messo giù a fare i calcoli. E dunque io ho mostrato oggi, proprio appena fatto la consulenza con lei, e quindi io ho mostrato i calcoli di convenienza di un'opzione, ossia di vendere gli immobili con IVA e oppure di vendere l'immobile senza IVA. Dobbiamo comunque premettere che questo meccanismo si chiama prorata. E il meccanismo del prorata consiste sul fatto che se tu vendi tutto quanto con IVA, tu avrai tutta quanta l'IVA sugli acquisti buona detraibili. Perfetto, ma se tu decidi di vendere una parte dei beni senza IVA, in esenzione d'IVA, nel rispetto della legge ovviamente, lo Stato ti permette di trasformare quell'IVA debito che dovevi pagare come ricavo per te, bene, perché tu vendi senza IVA, quindi tutto l'importo incassato dal privato per te è un ricavo, bene. Ma nello stesso modo lo Stato vuole che una parte di IVA sugli acquisti sia indetraibile. Perché tu hai venduto senza IVA, intascandoti appunto l'IVA, trasformandola in ricavo. Dunque, il vantaggio che tu hai tutte le volte che vendi una cosa senza IVA, perché magari è in esenzione, perché la vendi a un privato, è che non devi versare l'IVA. E quindi per te questa cosa è un maggior ricavo, però hai lo svantaggio che sulla parte di IVA in acquisto, per te questa cosa è un'IVA indetraibile. Dunque devi comprendere e metterti giù a fare i calcoli il caso in cui ti conviene vendere con IVA e il caso in cui non ti conviene vendere con IVA, ossia vendi in esenzione. Io qui ovviamente non conosco il tuo caso specifico. Se tu adesso sei un imprenditore immobiliare e vuoi capire il tuo caso specifico, questa cosa non la posso risolvere io perché devo mettermi giù e fare i calcoli in base alle tue caratteristiche del tuo investimento in sostanza. Dunque, cosa che puoi fare con una consulenza specifica con il tuo consulente o con me, ma però qui posso condividere con te una serie di tips, una serie di spunti che mi sono comunque trovato, che ho scovato e che ho condiviso con la mia cliente e che voglio condividere anche con te. Perché è vero che io non posso conoscere i numeri specifici del tuo investimento, però so che ci sono delle linee guida importanti che di sicuro ti permettono di avere maggiore efficacia fiscale. Perché avere maggiore efficacia fiscale molte volte significa conoscere i meccanismi della legge e applicarli al meglio al tuo caso specifico. Dunque, nulla di particolare, semplicemente quando avrai completato di ascoltare questo podcast, saprai quale meccanismo fiscale c'è nel settore immobiliare e quindi comprendere un po' di più quale meccanismo utilizzare per massimizzare l'efficacia fiscale tagliando il maggior numero di imposte e contributi. Prima di tutto, prima di andare avanti in questo contesto, volevo segnalarti che nel settore immobiliare è un settore un po' particolare. Perché all'interno ci sono più tipologie di imposte, quindi quando tu incominci ad acquistare e vendere gli immobili in sostanza, tu dovrai avere a che fare con quattro tipologie di imposte come minimo: l'imposta di registro, l'imposta ipotecaria, catastale e l'IVA. Alcune di queste comunque si alternano, o comunque quando una è variabile, l'altra è fissa o viceversa. E soprattutto queste imposte cambiano anche in funzione di chi è il venditore e cambiano anche in funzione di chi è l'acquirente. Perché prova a pensare, se tu vendi un immobile come privato, lì sopra lì non c'hai l'IVA, perché tu non sei con la partita IVA e avrai solo l'imposta di registro, oltre a quella ipotecaria e catastale. Bene. Se invece tu sei una partita IVA, ecco lì sopra tu tendenzialmente avrai subito l'IVA da vendere, e se questo immobile ce l'hai da più di 5 anni, puoi eventualmente venderlo appunto senza IVA e quindi valutare quale opzione per te è la migliore. In più, le imposte cambiano anche in funzione di chi acquista questo immobile, perché prova a pensare, se tu acquisti un immobile come prima casa, ecco lì sopra avrai delle agevolazioni fiscali sia ai fini IVA sia ai fini imposte di registro. Perfetto. Dunque, anche dal lato acquirente, se uno acquista la casa come prima casa o come seconda casa, oppure quella casa è un bene di lusso, ecco che le imposte cambiano ulteriormente. Dunque, il settore immobiliare, è particolare e va valutato caso per caso. Ovviamente qui non posso inserirti le tabelle se non ti posso dire le tabelle e non voglio neanche dirti le tabelle, però tutto questo te l'ho semplicemente detto come schema generale che ti mostra il fatto che all'interno del settore immobiliare le aliquote cambiano enormemente e dunque devi valutare tutto questo, il tuo caso specifico, insieme al tuo consulente. Nel caso della mia cliente, ti posso dire che lei doveva acquistare, ristrutturare e vendere una palazzina in un complesso di circa 7 oppure 8 appartamenti in funzione se riusciva a separare o meno, diciamo, una parte, insomma, di un appartamento. Dunque, mi sono messo a comprendere in quale caso gli conveniva magari vendere con IVA, in quale caso non gli conveniva vendere con IVA. Lei comunque per poter vendere, premetto, senza IVA doveva conservare questo immobile per 5 anni, da quando incominciava i lavori di ristrutturazione. Quindi è ovvio che se una persona acquista e rivende immobili entro 5 anni con un SRL, dovrà sempre avere a che fare con IVA, ok? Ma nel momento in cui una persona può acquistare e vendere gli immobili dopo i 5 anni perché magari in questo periodo la mette in affitto o magari perché non trova un venditore, cioè un acquirente più che altro, non trova nessuno, insomma, a cui vendere l'appartamento, sa che dal quinto anno in poi questo immobile può essere venduto senza IVA e dunque incomincia ad avere un maggior vantaggio perché l'IVA non la versa più lo Stato, ma se la tiene e se l'intasca come un ricavo. Ecco che in questo secondo caso c'è il meccanismo del pro rata, ossia se tu più vendi senza IVA, perché è previsto da legge, e meno IVA ti puoi scaricare in acquisto in funzione di quante fatture metti senza IVA. E questa cosa in alcuni momenti può essere un vantaggio e in alcuni uno svantaggio. Perché questo? Perché se tu vendi tutti quanti gli immobili con IVA al 4% o al 10% è indifferente. Quando tu fai la ristrutturazione e avrai un'IVA a credito, ecco che quella IVA per te sarà completamente buona. Dunque, è vero che tu vendi e dovrai versare l'IVA, però è anche vero che quando tu hai in acquisto delle ristrutturazioni, in quel caso l'IVA che hai su quelle ristrutturazioni per te è un credito d'imposta e questa cosa è un vantaggio. Mentre qual è il vantaggio di vendere un immobile senza IVA? Il vantaggio di vendere un immobile senza IVA risiede nel fatto che se tu non devi versare l'IVA allo Stato, ecco che quell'incasso per te è un maggior ricavo e questa cosa ti permette di vendere i beni ai privati vendendo il tutto allo stesso prezzo, ma dichiarando un ricavo più alto. Quindi per te ovviamente è un vantaggio. Sottolineo ancora, ho fatto i calcoli per la mia cliente, non posso fare i calcoli per te qui perché è impossibile in questo podcast calcolare il tutto. Però ti posso dire che ho delineato quattro fattori principali che ti permetteranno di gestire al meglio l'investimento immobiliare. Dunque, per quanto riguarda la mia cliente, ho notato che comunque avendo un certo quantitativo di spese di ristrutturazione, a lei gli conviene vendere tutte le case con IVA. Ti dico questo perché è vero che comunque l'imposta di registro è un po' più bassa rispetto all'IVA vendita, però è anche vero che quando tu vendi le case con IVA ti permette di avere un credito IVA sugli acquisti che hai fatto per le ristrutturazioni e in genere l'IVA che è presente nell'ambito delle ristrutturazioni edilizie è al 22% e quindi è molto più alta rispetto all'IVA del 4% che avresti vendendo le case alle persone che l'acquistano come prima casa. Dunque è più facile avere un IVA credito. In sintesi, se tu hai possibilità di scegliere di vendere una casa con IVA e senza IVA, nella maggior parte dei casi ti converrà sempre vendere l'immobile con IVA, possibilmente a chi deve acquistarla con prima casa, perché tu puoi utilizzare a credito tutta l'IVA che hai effettuato sulle spese di ristrutturazione. E questo è il mio primo punto. Se invece non fai i lavori di ristrutturazione e hai possibilità di vendere l'immobile senza IVA, ecco che ti conviene vendere l'immobile senza IVA. Perché questo? Perché non puoi beneficiare delle spese di ristrutturazioni. E in un certo senso è anche logico. Se tu devi fare delle ristrutturazioni, dovrai pagare anche l'IVA e quindi a te ti conviene vendere con IVA, perché puoi beneficiare dell'IVA in accredito in maniera totalitaria. Bene, se tu invece acquisti un immobile e poi lo devi rivendere, ovvio che a te, se vendi ai privati, ti conviene venderlo senza IVA in esenzione, perché tutto quell'importo che tu ricevi nella vendita per te è un ricavo e quindi ecco che per te è tutto guadagno. Dunque, se non fai ristrutturazione di alcun tipo o ne fai in maniera veramente marginale, ecco che ti conviene vendere tutto in esenzione. Oltre a questo, ho notato che ricordati che quando tu lavori nel settore immobiliare e vendi le case, avrai sempre da gestire un'imposta di registro che può essere fisso o variabile, oppure un'IVA che comunque cambia in funzione se l'acquirente è l'acquista come prima casa, come seconda casa oppure è un bene di lusso. Bene. Ricordati che l'IVA nella trattativa in genere è una cosa che è percepita come onere del venditore, cioè della tua SRL, mentre l'imposta di registro è sempre percepita come un qualcosa che è a carico dell'acquirente, che in genere è il privato. Ma è anche vero che se volessi essere sincero, è l'importante che quando tu fai i calcoli, fai in modo di avere un ROI buono anche superiore al 30%, sempre considerando che per il venditore, o almeno più che altro per l'acquirente, questa casa sia acquistata a un prezzo buono e quindi essenzialmente che tu abbia forza contrattuale. Quindi, quando ti metterai giù a fare i calcoli, sappi che nel momento in cui venderai l'immobile, l'IVA è più percepita a carico tuo, mentre l'imposta di registro è percepita un po' di più a carico dell'acquirente. Però, sapendo che tendenzialmente i soldi del privato sono sempre quelli, quindi il prezzo ultimo del privato deve essere comunque appetibile per lui, cioè devi fare in modo che sia che tu vendi con IVA o con l'imposta di registro, comunque anche l'acquisto da parte di un privato sia una cosa appetibile e buona, in modo che tu riesca effettivamente a vendere questo immobile sempre con un ottimo ROI per te, che deve essere almeno pari al 30%. E questo era il terzo punto. L'ultimo punto è che anche se può sembrare banale, ma non è così banale, soprattutto nel caso in cui tu fai dei compromessi di vendita in cui il prezzo è fisso, è che a te imprenditore che lavora nell'ambito immobiliare ti converrà sempre vendere a un prezzo fisso, ma al privato che deve acquistare l'immobile come prima casa. Adesso questa cosa per te, se sei un imprenditore esperto, in questo settore può essere banale, però in realtà non è così, soprattutto per chi si vuole inserire in questo settore. E questa cosa te la posso dire perché nell'ambito della mia consulenza con questa mia imprenditrice, oltre al valutare la convenienza fiscale, di una palazzina, mi ha fatto valutare anche la convenienza di un investimento di una singola casa. E proprio in quella casa lì, lei aveva stipulato un prezzo fisso di vendita. E quindi proprio quello era l'importo ultimo che doveva in qualche modo essere gestito come prezzo che il privato doveva sborsare. Ed ecco che l'IVA era veramente a carico suo se lei avesse aperto una partita IVA, oppure un SRL in generale. Dunque, il fatto che avesse già venduto la casa a un privato, lì sopra permette a lei di aprire un SRL ed emettere una fattura con IVA al 4% e quindi avere un maggior ricavo e quindi avere un maggiore ROI, cioè un ROI è un tasso, insomma, di ritorno sull'investimento. Dunque, anche se è una cosa che può sembrare banale, quando tu lavori con gli immobili e hai i prezzi fissi che devi mostrare alle persone, è ovvio che a parità di condizioni vendere un immobile a chi ha una prima casa comunque ti conviene rispetto al caso in cui l'acquirente sia uno che deve acquistare questa casa come seconda casa, oppure che sia addirittura un bene di lusso, ok? Addirittura, insomma, un bene che sia considerato non abitativo normale, ma come abitazione di lusso. Ecco che questi sono i quattro spunti che io ho dato alla mia cliente e che comunque possono essere utili a te tutte le volte che devi fare dei investimenti immobiliari. Ricordandoti che il risparmio fiscale è questa cosa qui. Il risparmio fiscale non si fa con gabole o strumenti strani, ma il risparmio fiscale si fa conoscendo la legge e cercando di applicarla al meglio nella tua specifica posizione, anche mettendosi giù a fare i calcoli. E il settore immobiliare ne è un esempio lampante. Il settore immobiliare, siccome ha quattro tipologie di imposte e siccome queste imposte cambiano in funzione di chi è il venditore e anche in funzione di chi è l'acquirente, in sostanza, ecco che qui avrei bisogno di un consulente che abbia un po' di esperienza almeno o abbia voglia di cercare, informarsi e che ti calcoli nel meglio tutte le variabili a tua disposizione. E questa è l'efficacia fiscale. Ovviamente questi meccanismi qua sono uno dei tanti meccanismi che la legge ha messo a disposizione a tutti gli imprenditori che hanno un SRL. Per questo motivo tu puoi andare sul mio blog www.efficaciafiscale.com e scaricare gratuitamente un manuale con oltre 94 strumenti di efficacia fiscale che tu puoi utilizzare per tagliare le imposte e i contributi grazie alla tua SRL. Dunque, questo è un materiale che puoi scaricare gratuitamente dal mio blog www.efficaciafiscale.com e che ti permette di avere una checklist con delle soluzioni fiscali specifiche per te e che sta a te poi dopo trovare il modo, insieme al tuo commercialista, di applicarne il maggior numero per tagliare il maggior numero di imposte e contributi, riducendo il carico fiscale. Ovviamente all'interno, se vorrai approfondire la conoscenza con me oppure avere una consulenza direttamente con me, avrai tutti quanti i riferimenti per poter incontrarmi a un livello successivo. Detto questo, ti ringrazio dell'attenzione e buon proseguimento. A presto, ciao!